Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. Si svolgerà il 5 e 6 giugno il primo turno delle elezioni di sindaci e consigli comunali in Sicilia e il 19 e 20 giugno si terrà l'eventuale turno di ballottaggio. La data è stata scelta in modo da far coincidere con quella delle elezioni amministrative che si terranno nelle altre città italiane, dice il governatore Rosario Crocetta. I comuni al voto saranno 28. In provincia di Siracusa i comuni interessati al voto sono Noto, Lentini, Ferla e Sortino. Sanità, concorsi a rischio bluff, non più di 500 posti per i giovani medici. Nel pantano delle assunzioni della sanità siciliana c'è solo una certezza. I 5.000 nuovi contratti promessi non arriveranno entro Pasqua. E non saranno nemmeno 5.000. Tolti i posti riservati a stabilizzare i precari, depennati quelli garantiti a chi già lavora fuori provincia e oltre lo stretto, esaurite le vecchie graduatorie bloccate dal 2012, secondo i sindacati per le nuove leve non resteranno che le briciole. Ma per l'assessore regionale alla salute sono solo bugie. In 8 mesi ha mantenuto la promessa di sbloccare una macchina ferma da 10 anni. I giovani precari che da anni reggono i nostri reparti, sempre sotto ricatto, saranno finalmente assunti. La circolare che detta le regole per reclutare il personale è pronta. È stata approvata da tutti i sindacati che oggi contestano, dice l'assessore, e rispetta le regole imposte dalle leggi nazionali. Prima le graduatorie ancora valide per ricoprire i vecchi vuoti, poi il 50% dei nuovi posti riservati ai precari che a ottobre 2013 vantano più di 3 anni di contratto. La mobilità e infine i nuovi bandi di concorso. La firma arriverà in settimana, poi la palla passa ai 17 manager. La mappa completa dei posti disponibili, compresi i ruoli tecnici, amministrativi, è di circa 9.000. Di questi oltre il 50%, 5.000 appunto, è di area sanitaria. Via libera al bando per l'assegnazione dei fondi agli enti della ex tabella H, rimasti fuori dalla finanziaria dopo lo stralcio di tutti i finanziamenti ad personam. Il bando, era atteso da diversi enti, prevede 3 criteri per l'assegnazione delle somme che competeranno in gran parte ai dipartimenti turismo e beni culturali. Il primo riguarda una relazione dettagliata su dipendenti, attività e bilancio dei 3 anni precedenti. Il secondo, che dà un punteggio maggiore, riguarda invece l'impatto sociale e culturale dell'attività sul territorio regionale e locale. Il terzo criterio, una relazione dettagliata dell'attività per la quale è richiesto il finanziamento. La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato alla formazione e istruzione, ha approvato l'avvio della prima finestra del Piano Giovani. Siamo soddisfatti, abbiamo mantenuto l'impegno preso con centinaia di giovani siciliani, a comunicarlo Bruno Marziano, assessore regionale alla formazione e all'istruzione. Adesso, afferma Marziano, l'assessorato al lavoro procederà alla verifica dei requisiti dei primi 800 giovani che hanno chiesto di svolgere tirocini formativi e avevano ottenuto la disponibilità delle aziende. Il primo step è dunque avviato. Dopo questa fase di verifica, i giovani che ne hanno titolo e diritto saranno immessi al circuito formativo. Subito dopo ci metteremo al lavoro per avviare la seconda finestra che riguarda altri 800 giovani. È iniziata in Commissione Bilancio la discussione del disegno di legge stralcio sulla legge di stabilità regionale. Ne dà notizia il presidente Vincenzo Vinciullo. Già approvato l'articolo che sopprime il Consiglio regionale dell'urbanistica, l'articolo che consente alla Regione siciliana di assegnare ad altre amministrazioni i testimoni di giustizia, quello che consente l'accesso online al registro delle imprese, quello rivolto alla promozione di start-up, incubatori, restart e acceleratori dello sviluppo locale, quello sulle associazioni di volontariato, di talassemici e infine quello relativo all'attuazione della programmazione. Dopo gli attentati di Brusselli, aumentano le misure di sicurezza negli scali italiani, tra questi l'aeroporto di Catania, dove sono entrate in vigore regole nuove per Fontanarossa. Dentro l'aerostazione potranno accedere solo coloro che sono in procinto di partire, ovvero tutti quelli che sono in possesso di un biglietto o di una carta d'imbarco. Resteranno dunque fuori dalle porte d'ingresso dell'aeroporto parenti e accompagnatori dei passeggeri. Tra i motivi di tale decisione, quello di poter garantire meno affollamento nell'aerostazione e facilitare la vigilanza. Sicurezza raddoppiata, presenti più pattuglie in divisa coadiuvati da cani antiesplosivo. Inoltre non sarà possibile gettare carte all'interno dell'aeroporto, tutti i cestini sono stati spostati all'esterno, una misura che vuole evitare che qualche malintenzionato abbandoni oggetti sospetti. E da Pozzallo arriva la notizia di una scoperta fatta dagli investigatori al porto di Pozzallo lo scorso dicembre, ma resa nota solo ora da Repubblica. Una specie di documento dell'ISIS è stato sequestrato al siriano di 21 anni sbarcato nella cittadina marinara nell'ambito di uno dei tanti viaggi della speranza. Nel documento sequestrato era scritto: «Vi informiamo che il nominato fratello ha partecipato al corso di redenzione e lo ha superato con livello buono. Pertanto abbiamo rilasciato questo titolo. In calce un timbro dello staff del califfo con validità 3 mesi». Secondo gli inquirenti, il documento sembra attestare la sua appartenenza allo Stato islamico, con il quale il siriano avrebbe certificato di aver acquisito in patria lo status di miliziano indottrinato, conquistandosi così il diritto di andare o tornare in Europa per un periodo di tempo limitato per svolgere la sua missione per conto dei fratelli jihadisti. Il giovane è stato ovviamente preso in consegna dalle autorità e sullo sviluppo delle indagini viene mantenuto il più fitto riservo. Il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle all'ARS ha presentato una interrogazione, primo firmatario Matteo Mangiacavallo, per sapere quali iniziative il governo Crocetta intende assumere al fine di verificare eventuali danni provocati alla Sicilia dal recente sversamento in mare al largo delle coste tunisine. Episodi come quello avvenuto al largo delle isole Kerkanakke a soli 120 km da Lampedusa e quello nettamente più grave avvenuto nel 2010 nel Golfo del Messico, affermano i deputati Mangiacavallo e Trezzino, possono verificarsi in qualsiasi momento. A seconda dell'entità del danno, le conseguenze per l'ambiente possono essere addirittura catastrofiche. Quello che rattrista in questa vicenda, oltre a potenziale danno ambientale, è il fatto che se ne sia parlato pochissimo, a conferma della volontà di affossare il referendum del prossimo 17 aprile, appuntamento che per i cittadini che tengono alla qualità della loro vita deve essere irrinunciabile. Purtroppo però i media sul tema stanno tenendo un profilo bassissimo. L'onorevole Pippo Gennuso esprime solidarietà ai 75 dipendenti di Sviluppo Italia-Sicilia per il mancato pagamento di 8 mensilità di stipendi. È davvero vergognoso lasciare i lavoratori di una società partecipata dalla Regione senza un centesimo, afferma il deputato. Ma la cosa che più indigna è la mancata convocazione della rappresentanza dei lavoratori da parte del Presidente della Commissione Bilancio all'ARS, onorevole Vinciullo. Mi risulta, prosegue Gennuso, che un mese fa i dipendenti di Sviluppo Italia Sicilia hanno fatto richiesta per un incontro con Vinciullo, ma lui non li ha mai convocati, come se l'avvertenza dei lavoratori non lo riguardasse. Secondo il parlamentare, vicino ai lavoratori che sono al secondo giorno di sciopero, occorre un intervento immediato e risolutivo dell'assessore regionale al lavoro, Gianluca Miccichè. Per risolvere la questione, Miccichè ritiri in autotutela il provvedimento che ha privato Sviluppo Italia Sicilia delle attività legate al progetto di garanzia giovani e assegni, così le attività. Oltre 800.000 prodotti pericolosi e contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza in negozi cinesi della provincia di Siracusa. Secondo quanto rilevato dai militari delle Fiamme Gialle, si tratta di prodotti non conformi agli standard e quindi dannosi per la salute degli acquirenti. Si tratta di apparecchiature elettriche, dispositivi per la cura della persona, accessori per la telefonia, tutti privi di istruzione in lingua italiana, senza la spiegazione delle modalità di utilizzo e assemblate con materiali scadenti. I negozi controllati sono 7 e si trovano a Siracusa, ad Augusta, Lentini, Noto, Avola e Pachino. I titolari, tutti di nazionalità cinese, sono stati segnalati anche alla Camera di Commercio di Siracusa per le violazioni del codice del consumo, per le quali sono previste sanzioni fino a 25.000 euro, oltre alla confisca e distruzione dei prodotti sequestrati. Una persona è stata sanzionata per la violazione della normativa sulla privacy ed un'altra è stata denunciata per contraffazione dei marchi. Sono stati individuati anche 4 lavoratori in nero. Ispica rubava soldi e preziosi dalle case in cui lavorava come colf. Arrestata una donna. Si tratta di Patrizia Zocco, di 43 anni, che è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa. Le indagini dei carabinieri sono partite a settembre 2015 a seguito di una denuncia di furto di preziosi da un'abitazione. In casa i militari dell'arma non avevano riscontrato alcun segno di effrazione a porte e finestre. Altre denunce di furti in casa compiuti con le medesime modalità hanno insospettito gli investigatori e hanno eseguito controlli anche presso i Compro Oro. E hanno scoperto che la donna più volte aveva venduto preziosi corrispondenti agli oggetti rubati. Al momento sono 5 gli episodi accertati. A Milano le golose identità del territorio ragusano. Ascoltiamo il servizio di Giovanna Cannizzaro.
Era presente anche la Camera di Commercio di Ragusa nell'ambito del percorso di valorizzazione del territorio ebleo e dei prodotti tipici di eccellenza ad esso riferiti alla 12ª edizione di Identità Golose Milano, che si è svolta in questi giorni nella città meneghina. L'evento Identità Golose da sempre è al centro dell'attenzione della critica enogastronomica e della stampa specializzata più qualificata a livello europeo, cornice ideale per la promozione delle eccellenze enogastronomiche del sud-est della Sicilia. In un proprio spazio, la Camera di Commercio è stata presente all'evento con la gamma completa dei prodotti tipici, fra cui il caciocavallo e molti dei quali già in possesso di certificazioni di qualità o di presidio Slow Food. Per il presidente della CAMCOM, Giuseppe Giannone, si è trattato di un grande evento dalla forte visibilità per l'area iblea.
E adesso ci spostiamo a Pozzallo, Venerdì Santo, fede, devozione e tradizione. In merito Giovanna Cannizzaro.
La celebrazione del venerdì di Passione e Morte di Gesù è ancora per gli abitanti della città del mare il grande appuntamento comunitario con la fede e la tradizione, che si ripresenta ogni anno come fonte di grazia, cui attingere chiarificazione e conforto alle quotidiane sofferenze. Una manifestazione di forte religiosità grazie all'intensa partecipazione collettiva e allo splendido scenario offerto dalla città mediterranea. Protagonista assoluta la Santissima Addolorata, cui è intitolata la celebrazione festiva. Il suo simulacro in legno policromo, voglio ricordare, fu donato alla Chiesa nel 1822 dal commerciante napoletano Vincenzo Falanca e giunse a Pozzallo via mare. Eloquente messaggio di fede ai pozzallesi che al pianeta mare rivolgono sogni e speranze. Ma veniamo alle celebrazioni vere e proprie. La mattina del Venerdì Santo, quindi domani mattina, da Palazzo di Città Giorgio La Pira muoverà il corteo delle autorità civili, militari e dei sodalizi guidato dalla confraternita Maria Santissima Addolorata per raggiungere la chiesa Santa Maria di Portosalvo, dove si assiste a Scinnuta Ramaronna, vale a dire alla rimozione del simulacro della Vergine dall'edicola dell'Altare Maggiore, Rimosso l'altare, nell'abside viene montato un solido telaio dal piano inclinato, munito di robuste guide, su cui lentamente si fa scivolare la sacra statua, grazie all'esperta sincronia di movimenti e d'azione dei componenti la confraternita. Appena la statua giunge tra i fedeli, un sonoro applauso invade la chiesa, gremita di fedeli che modula canti e bisbiglia preghiere, traducendo il travolgente tripudio dei cuori per l'atteso abbraccio con Maria, madre e protettrice della città e dei suoi figli. Intanto i confratelli si apprestano a sistemare la festosa vara e a preparare il fercolo. Eppure immenso è il silenzio che inonda l'affollata chiesa, quanto il manto nero ricamato in oro avvolge la Vergine dei Dolori e quanto la spada lucente torna a trafiggere il cuore materno. Viva Maria è la vibrante esclamazione corale a suggello della sistemazione della croce guarnita con un telo bianco. Si procede quindi al rito più toccante per emotività e devozione, l'esposizione dei bambini. Intanto nell'urna di legno intarsiato il simulacro del Cristo morto, l'uomo dei dolori, nel quale vediamo l'immagine di quanti, anche ai nostri giorni, subiscono nel corpo la violenza omicida originata dalla disperazione biologica. Nel pomeriggio la liturgia della parola, adorazione della croce, e come consuetudine locale vuole, il simulacro del Cristo morto e quello della dolorata muovono dalla Chiesa, coinvolgendo nell'esperienza della festa religiosa i pozzallesi che rivivono il doloroso cammino della Vergine. Ai due simulacri, trasportati dai componenti la confraternita Maria Santissima Addolorata, è imposta la consueta pausa sulla via che costeggia il mare, la Mario Rapisardi. La statua della Addolorata e la fiumana processionante volgono le spalle alla città e guardano verso l'azzurro orizzonte mediterraneo, mentre nel baluginare del tramonto marino, rassicuranti e consolatorie, si diffondono le parole della preghiera dei marittimi. Per Maria Addolorata, chiusa nel suo luttuoso dolore, peregrina per le strade, accompagnando il figlio deposto nell'urna, dove, tra fiori e veli, si intravedono le ferite del corpo lacerato dall'egoismo del mondo e di una società in cui prevale una cultura massificante e collettivista. Luminarie, ceri, palloncini, striscioni invadono le strade dei quartieri, petali di fiori e canti di lenzuoli fioccano da balconi e terrazze, visibile conferma di devozione e venerazione. Intanto la processione intorno alle ore 21 raggiunge la chiesa madre Madonna del Rosario, qui ad attenderla le autorità civili e militari per l'inizio della via Crucis cittadina coralmente vissuta. L'ultima stazione è prevista sul sagrato della chiesa di Porto Salvo, è già notte quando, prima del rientro dei due simulacri, dinanzi al sacrato speculare alla medievale torre, risuona vibrante e toccante la supplica del vescovo di Noto che affida Pozzallo alla protezione della Mater Dolorosa et Dulcissima e, come l'ha definita il profeta della pace Giorgio Lavira, stella splendente che traccia la navigazione quotidiana dei popoli all'approdo della pace, della giustizia e della fratellanza. È tutto, grazie a te Pippo e grazie a quanti sono in ascolto. A risentirci.
Grazie a te Giovanna, continuiamo la lettura del nostro notiziario. Pachino, costituita nei giorni scorsi nei locali dell'aula consiliare di Via Rubera la consulta comunale dello sport, tempo libero, ricreativo e spettacolo, di cui fanno parte ben 13 associazioni sportive e culturali cittadine. In presenza dell'assessore allo sport, Andrea Nicastro, i componenti hanno eletto il presidente Graziano Quartarone, presidente del circolo tennis Pachino. Della consulta fanno parte Sergio Campisi della polisportiva La Voga, Maurizio Brancato della pugilistica Busà, Gabriele Nucifora di MTB Pachino, Salvo Gennuso, allenatore della Volley Pachino, Concetto Lauretta per l'artistica Pachino, Desire Lucchese, insegnante della Sentimento Danza, Enzo Baglieri della Running Pachino, Giuseppe Acquaviva della Fly Away Dancing, e poi Natale Tuccitto della LAMP, Corrado Baglieri, presidente del Pachino Calcio, Silvana Tardi per Libertas Pantere Gialle e Rosaria Di Stefano per la Compagnia dell'Allegria. Nemadessa Rosolini, l'amministrazione comunale punta a dare risposte concrete ai cittadini sul fronte dei servizi sociali pubblici, per cui assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociosanitarie su tutto il territorio comunale, migliorare il sistema di protezione sociosanitaria per le aree più deboli, in particolare per l'infanzia e l'adolescenza a rischio, gli anziani e le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale. E in più, in generale, le persone che vivono o sono a rischio di esclusione sociale, questi gli obiettivi su cui abbiamo rivolto particolare attenzione. Lo afferma il sindaco Calvo a margine dell'incontro promosso dal distretto sociosanitario di 46, cui fanno parte i comuni di Avola, Noto, Pachino, Rosolini, Portopalo di Capopassero. In virtù proprio alla pianificazione distrettuale, tre sono i servizi sui quali l'amministrazione comunale di Rosolini ha puntato in modo forte, cioè asili nido, assistenza domiciliare integrata e assistenza domiciliare. Per quanto riguarda l'asilo nido comunale Paperopoli, afferma il sindaco, sono aperte già le iscrizioni e le attività dovrebbero iniziare entro la prima decade del prossimo mese di maggio. Il nido potrà accogliere 29 bambini e sarà aperto per 6 ore al giorno, per 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, per 11 mesi nell'arco dell'anno. Il servizio di assistenza domiciliare integrata è un servizio che non viene erogato automaticamente nei vari comuni, bensì in modo integrato con l'ASP provinciale. Il target è costituito da persone anziane non autosufficienti, autonome o ad elevato rischio di perdita dell'autosufficienza, da persone disabili e in generale da individui appartenenti a tutte le fasce di età, temporaneamente o permanentemente non autosufficienti. Il servizio di assistenza domiciliare con la somma assegnata dal distretto sociosanitario pari a 114.000 euro permetterà al Comune di garantire il servizio a circa 25 utenti per la durata di 10 mesi. Il benessere dei cittadini, conclude Calvo, rappresenta l'obiettivo fondamentale per la nostra amministrazione, che continua a lavorare negli ambiti del welfare, dei servizi, dell'istruzione, in un progetto unitario che mette in campo tutte le sinergie che consentono di affrontare le varie problematiche. Per noi amministrare vuol dire essere costantemente al servizio della gente con entusiasmo e con la volontà di migliorare le condizioni socio-economiche della nostra comunità. Rosolini, visita pastorale del Vescovo di Noto, Monsignor Antonio Stagliano in città, un calendario di incontri già prestabilito nel corso del quale incontrerà tutte le realtà operanti a Rosolini. Domani, venerdì 25 marzo, Sua Eccellenza Stagliano presiederà la celebrazione della Passione del Signore, adorazione della Croce in Chiesa Madre. Rosolini, la responsabile del settore servizi sociali, dottoressa Concetta Piazzese, comunica che a far data da martedì 29 marzo, presso gli uffici dei servizi sociali, verranno messe in distribuzione i tesserini di libera circolazione Aste 2016 per gli invalidi che ne hanno fatto richiesta. Pertanto tutti gli interessati potranno recarsi muniti di una foto formato tessera presso gli uffici servizi sociali, siti in via Tobruk 151, negli orari di ufficio. Dopo la prima casa dell'acqua installata in via Sant'Alessandra a Rosolini a ridosso del serbatoio comunale, mercoledì 30 marzo prossimo ne verrà attivata una seconda tra via Alighieri e la via Evola, di fronte al presso scolastico Sacro Cuore. L'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale ha riscosso ad oggi un notevole gradimento da parte dei cittadini, come testimoniano i dati rilevati. Infatti, da una dettagliata relazione effettuata e fornita all'ente dal responsabile della società Eco Green Team SRL, che cura la manutenzione dell'impianto per conto del Comune, si evince che nel corso del 2015 sono stati erogati ben 165.000 litri di acqua, che si traduce per gli utenti Ecofonte in un risparmio di 23.100 euro. Consumando l'acqua del sindaco si evita l'accumulo di bottiglie di plastica che finirebbero in discarica, con una conseguente e significativa diminuzione delle emissioni di CO2, anidride carbonica, nell'atmosfera. Infatti sono state 110.000 le bottiglie di plastica da 1,5 litri risparmiate, con una incidenza di 4.180 kg di rifiuti in meno. L'amministrazione comunale, afferma il sindaco Corrado Calvo, dopo l'ottimo riscontro avuto con la prima casa dell'acqua, intende proseguire nel processo di valorizzazione e incentivazione rivolto ai cittadini ed in particolare alle nuove generazioni dell'uso dell'acqua potabile proveniente dalla rete idrica e a tutela dell'ambiente. In questo momento di difficile situazione economica, l'erogazione di acqua potabile, depurata, refrigerata, gassata rappresenta un'opportunità di risparmio concreto per i cittadini, oltre che un valido aiuto per l'ambiente. Inoltre, promuovere comportamenti ecologicamente sostenibili e sensibilizzare i cittadini al tema della risorsa acqua come bene primario da salvaguardare rimane un obiettivo dell'amministrazione comunale. L'apprezzamento dei cittadini e i numeri che emergono dall'utilizzo della casa dell'acqua confermano successo della scelta forte dell'amministrazione comunale, che esita un ulteriore punto del programma elettorale. E siamo così arrivati alla fine di questo appuntamento di RAM Notizie. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni.